Preghiamo in apertura con il Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
La scelta di questo Salmo è motivata dal fatto che il Salmo contiene una prima immagine che è quella del pastore e però contiene dal versetto quinto innanzi l'immagine anche dell'ospite munifico che prepara una mensa in una situazione difficile, una mensa abbondante, una mensa che procura vita, felicità e grazia. E questo ha riferimento al brano di questa sera, il cosiddetto, falsamente detto, brano della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Capiremo poi perché dico falsamente detto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ecco, il brano allora è da Matteo capitolo 14, versetti 13-21. Prima della lettura del brano, qualcosa che lo inquadri meglio, lo colleghi, è un banchetto questo, quindi qualcosa che lo colleghi con il precedente banchetto che abbiamo considerato lunedì scorso con Silvano, cioè il banchetto di Erode. Ecco, allora, ha un banchetto che è nel palazzo del potente, ha un banchetto che termina con la morte violenta del profeta, succede un altro banchetto, che è nel deserto però, e termina non con la morte, ma con la vita abbondante della folla che si sazia di pane, tanto che ne avanza di pane. Vedremo, 12 ceste addirittura. Ecco, è Gesù che, anticipato dal profeta Giovanni Battista, sfama il suo popolo. Ancora si può dire questo per differenziare i due banchetti, caratterizzarli, che il banchetto di Erode, l'abbiamo visto, contrappone, divide, fa morire. Quello di Gesù invece unisce. Nella condivisione unisce, fa vivere. Sì, nella condivisione del pane. Qualcosa ancora su il significato specifico di questo racconto in Matteo può essere questo, il fatto che ancora più marcatamente che presso gli altri sinottici, Marco e Luca, Matteo sottolinea, diciamo, lo sfondo messianico in rapporto ai racconti dell'Antico Testamento, cioè Gesù è colui che sfama il popolo nel deserto, è colui che come Mosè, anzi più di Mosè, Mosè ha dato la manna nel deserto, possiamo dire così, racconto di Esodo 16, 3, 4. E Gesù invece dà un pane che è diverso dalla manna, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Io vi do un pane invece, così recita Giovanni, pane che vi fa vivere. E Gesù ancora come Eliseo e più di Eliseo, secondo libro dei Re 4, 42, 44. Eliseo ha sfamato 100 persone con 20 pani, forse dipende adesso dalla grandezza del pane, potrebbe essere anche non un grande miracolo, in termini proprio di sazietà conseguita. E piuttosto, ecco, in rapporto al Nuovo Testamento, il racconto di Matteo ha un significato ecclesiale circa la comunità, cioè esattamente la comunità dei credenti sente che al centro c'è il Signore, che dà la vita attraverso il dono del pane. E poi, ancora nel Nuovo Testamento, un significato che è centrale, anzi è il primo, ed è il significato eucaristico, cioè il significato che raccorda questo racconto con il racconto dell'ultima cena, quando Gesù dà se stesso come pane, in termini più espliciti. Qui è come un anticipo, un'allusione. Dal punto di vista strutturale la scena è articolata in tre quadri, cioè Gesù con la folla, la sua misericordia, la sua cura, sono i versetti 13-14, poi Gesù che dialoga con i discepoli, versetti 15-18, poi centrale il racconto di Gesù, che prende, benedice, spezza, distribuisce, fa distribuire, versetti 19-20, e poi una conclusione in cui si riferisce con significato anche il numero di quanti hanno partecipato a questo gesto. Ecco questo come introduzione. Devo dire qualcosa?
Possiamo passare alla lettura. Leggiamo quindi al capitolo 14 di Matteo i versetti da 13-21. Udito ciò, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, uditolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro. E guarì i loro malati. Sul fare della sera gli si accostarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose: «Non occorre che se ne vadano, date loro voi stessi da mangiare». Gli risposero: «Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli li distribuirono alla folla. Tutti mangiarono e furono saziati, e portarono via 12 ceste piene di pezzi avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
Immediatamente, spontaneamente mi viene da fare un'osservazione circa il fatto di questo racconto, che è scontato, è ben noto, arcinoto, Per giunta viene raccontato anche due volte, c'è una ripetizione, per esempio in Matteo stesso, come anche in Marco. In Luca è raccontato una volta sola, così anche in Giovanni. Però in Matteo due volte. Se uno non l'avesse sentito la prima volta, lo sente la seconda volta, ma l'abbiamo sentito tante volte. Ecco, mi chiedo se questo, in ordine a una comprensione più profonda e in ordine anche a una certa meraviglia, un certo stupore, che può e deve accompagnare l'ascolto della parola, la lettura della parola, questo giovi o meno. Io sono convinto che giovi. Il fatto di conoscere un brano e di conoscerlo anche bene consente di approfondirlo maggiormente. Certo, disinnescando quello che può essere magari un certo senso di ovvietà, di scontatezza. Per questo mi sembrava così utile premetterlo a questo brano, ma credo che si possa dire anche di altri brani.
Sì, è il ripetere che consiste nel ricordare, cioè portare al cuore. Ed è un cammino che da dentro, che da fuori porta le cose dentro. E entra dentro di noi quello che il nostro cuore cerca.
Bene, allora il primo versetto, primo e il secondo, danno un po' la descrizione di Gesù e l'impatto di Gesù con le folle al plurale. Dice: Gesù, udito ciò,
partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto, ma le folle, uditolo, lo seguirono a piedi dalle città.
Vogliamo fermarci su questo: partì, si ritirò. Ecco, io dico una cosa, poi mi pare che Beppe abbia intravisto un altro significato ulteriore, cioè Gesù si ritira. È come un ritirarsi del bene di fronte al male. È come un evidenziare la minore forza immediata, almeno, del bene rispetto al male. Sì, il bene sembra indietreggiare di fronte al male che avanza. In un certo senso è vero. Il male sembra prevaricare sul bene, ma è questa la debolezza del male ed è questa la forza del bene. Perché il bene indietreggia, il male lo assale e il bene assorbe il male e lo consuma. Lo consuma in sé.
Sì, quello che Gesù ascolta è proprio il racconto della morte del Battista. E il gesto che compie è quello appunto di partire e ritirarsi. Questo ritirarsi in greco è anekoresen, che è il verbo da cui nasce il nostro anacoresi, che è il ritirarsi della tradizione monastica, della tradizione eremitica presente nella Chiesa fin dall'inizio. Vale a dire che da che cosa nasce questa esperienza? Appunto dal confronto col male. L'esperienza che davanti a questo male ci si può ritirare, che questo male può essere consegnato nelle mani di Dio attraverso la preghiera, e questo sconfigge il male. L'esperienza sapiente di colui che affronta il male alla luce di Dio. Quello che Gesù sente è poi probabilmente la stessa cosa che sentono le folle, cioè Gesù sente quanto avviene al Battista e si ritira in un luogo deserto. Le folle sentono la stessa cosa e che cosa fanno? Seguono Gesù. Mi sembra importante questo, cioè lì dove un sapiente decide che il male non va combattuto, ma va consegnato. decide che questo male non è un male da cui difendersi o contro cui opporsi con le stesse armi, ma è un male che va affrontato nella preghiera, nella solitudine, nel silenzio. È un male che può essere accolto perché c'è uno che lo porta. Allora, lì dove un sapiente fa questa scelta, tanti lo seguono. Possiamo dire questo così in conclusione, cioè che lì dove si sperimenta che nella nostra vita concreta il male noi non lo possiamo affrontare e vincere da soli. E nel Vangelo di Marco c'è un'annotazione ancora più chiara, cioè i discepoli si sentono oppressi da questa folla che gli porta tanto male, che glielo scarica addosso, che non lo vuole portare da sola, e quindi vanno tutti da Gesù e loro non possono più neanche mangiare. E allora che cosa fa Gesù? Decide di ritirarsi, di non affrontare a tu per tu queste situazioni. E che cosa succede? Succede che questo indica una via diversa per vivere. Si può vivere diversamente, si può vivere affrontando il male, consegnandolo al Signore. Si può vivere senza combattere il male, ma consegnandolo. Questo indica una via diversa. Il peso del male, c'è uno che lo porta al mio posto. E posso vivere serenamente, nel silenzio. Non mi è chiesto di risolvere tutti i problemi. Non so se puoi replicare. Ecco, possiamo leggere il versetto 14. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro. E guarì i loro malati.
L'impatto di Gesù con la folla. Gesù che è sceso dalla barca, uscito dalla barca, c'è allora quasi direi un'ulteriore sottolineatura di questo esodo che Gesù sta realizzando. E Gesù vede una grande folla. Non è semplicemente un vedere legato, diciamo, al senso della vista, è qualcosa che entra nel profondo stesso di Gesù, tanto che dice senti compassione. Ecco, qui è messo in evidenza qualcosa che specialista è Luca, e però anche negli altri Vangeli si dice di quello che è tipico di Dio e quindi tipico di Gesù. Di fronte al male, di fronte alla miseria, ecco, si scuote, si scompagina la misericordia. E c'è questo fatto che diremmo, è poco dire psicosomatico, si muovono le viscere, è pneuma somatico. Come si spiega questo? Che si spiega che il principio dell'azione di Gesù, quello che farà poi, ecco, non è tanto la sua potenza, Gesù è forte, Gesù è bravo, ma è piuttosto la compassione, cioè il sentire con la sua simpatia nei confronti nostri, la folla siamo noi. Ecco, questa compassione, questa simpatia lo riduce all'impotenza. È all'impotenza della croce addirittura. Ma mi viene in mente qualche volta, magari in circostanze del genere, quando si parla della misericordia di Dio, della misericordia di Gesù, della compassione, di questo smuoversi viscerale dell'intimo, del profondo della persona, qualche volta ho citato così l'immagine dei crocifissi, diciamo dei crocifissi bizantini, no? Questi cristi secchi, magrissimi, e però hanno una pancia rilevante. Provate a riscontrare qualche immagine del tipo e vedrete che corrisponde. E perché dunque un Cristo magrissimo e però la pancia rilevante? Ecco, si vuol mettere in evidenza figurativamente esattamente questo, che ha viscere di misericordia. C'è questa capacità di sentire, di consentire, simpatia, ecco, e che diventa qualcosa di irragionevole anche. Silvano trova delle consonanze addirittura con qualcosa che è uterino, viscerale, materno. Ecco.
In questa compassione che Gesù sente per le folle è ancora una volta adombrata la sua stessa passione. Nella passione che il Vangelo racconta del Battista, cioè la sua cattura e fino alla sua morte, da cui ha inizio questo testo che ora leggiamo, c'è adombrata la passione di Gesù. E in questo sentire compassione è esattamente l'esperienza che Gesù fa e farà ancora di più poi sul Golgota della sua impotenza, nella quale è solidale con tutti, proprio perché è impotente a risolvere il problema del male, diventa capace di amarlo e di consegnarlo al Padre nell'impotenza che ama tutti.
Un'ultima nota circa questo versetto, il fatto che non tanto guarì i loro malati, ma letteralmente si dice curò i loro infermi anche. Cioè Gesù si prende a cuore e quindi prende cura di chi è debole, infermo, di chi è debole, di chi tenta a camminare, a stare in piedi. Ecco, Gesù, proprio per la sua misericordia, spezzando il pane, dando se stesso, ci darà la forza di stare in piedi e di camminare.
Leggiamo il versetto 15. Sul fare della sera gli si accostarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare.
Sul fare della sera o giungendo la sera, il giorno, ecco, volge al tramonto, declina. E qui è interessante vedere come, ma si dice che forse dal punto di vista umano cessano le possibilità concrete di un'azione, di un intervento, di un lavoro dell'uomo. E sembra un po' la sera che adombra la morte anche. E in un certo senso è vero, ecco, le tenebre ingoiano la luce, il giorno, ingoiano la vita. Però questo richiama, in termini però positivi, richiama la sera in cui Gesù darà se stesso, la sera che cala addirittura a mezzodì, quando lui è crocifisso e resta buio fino alla sepoltura. E però come una premessa questa di un giorno che poi non conoscerà tramonto. Sottolineo ancora il fatto che i discepoli si accostano, premura dei discepoli, e lo mettono in guardia, lo avvisano. Due cose: il luogo è deserto e poi è tardi. Cioè gli fanno capire che così da un punto di vista di geografia siamo nel deserto, non si può restare nel deserto. Da un punto di vista di tempo è tardi oramai e bisogna chiudere questa giornata. Sono diventati spiritualisti in un certo senso i discepoli, perché praticamente dicono che, ecco, Gesù ha parlato, si è commosso, ha parlato, ha guarito, si è preso cura. Adesso licenzi le persone, le mandi a casa, perché bisogna venire al pratico, no? Devono andare a comperarsi da mangiare.
Sì, è proprio quando cala il giorno che l'altro diventa evidentemente un peso. Quell'altro che diventa un peso è quell'altro appunto che alla sera non ha un piatto da mangiare, non ha un letto in cui dormire, non ha una casa. Il problema sorge di sera, perché di sera ti viene chiesto di solidarizzare col povero, perché evidentemente è di sera che il povero appare come un povero. E il povero che ti viene a casa di giorno deve essere mandato via prima che venga sera, perché altrimenti dovrai affrontare il problema di dargli da mangiare e da dormire. Vedete, c'è una esperienza di desolidarizzazione nei discepoli, in nome di una spiritualità, appunto. Bisogna liberare la folla, perché evidentemente questa folla deve poter affrontare i propri problemi così come fanno tutti, cioè con le proprie forze. Ed è liberante questo, ed è anche una teoria che sempre di più noi affermiamo, cioè che bisogna fare in modo che l'altro da solo, con le sue forze, con le sue risorse, affronti i suoi problemi. Ed è considerato elemento liberante. Ma dietro questo c'è evidentemente l'esperienza di desolidarizzazione. Al di là che sia bene o sia male, che l'altro badi da solo a se stesso. Possiamo andare avanti e leggiamo quindi il versetto 16. Ma Gesù rispose: non occorre che se ne vadano, date loro voi stessi da mangiare.
Rispetto alla ipotesi dei discepoli, cioè che la gente vada, compri, mangi, alloggi, trovi, insomma. E Gesù dice che non hanno bisogno di andare. Voi stessi darete loro da mangiare. Ecco, è come dire che ciò che sazia non è oggetto, frutto di acquisto, comperare, ma ciò che sazia è piuttosto a che fare col dono, piuttosto qualcosa che sì, è donato. Viene in mente il Salmo 127,2, che dice, parla del pane di sudore, e dice che Dio ne darà ai suoi amici nel sonno. Qui si tratta appunto di, cioè, per dire, sottolineare o raccomandare l'inerzia, la pigrizia, aspettare così che piova il pane dal cielo, la manna. Ma mi pare che il Salmo sottolinei il fatto che appunto non è nell'affanno, almeno là il Salmo dice così, non è nell'affanno, perché nell'affanno punti tutto su te stesso, mentre invece è piuttosto nell'accogliere, fatto il tuo lavoro, nell'accogliere ciò che alla fine è dono e viene dato in questo modo misterioso che ha adombrato nel sonno. Nel sonno uno non è consapevole, non è molto attivo. Ecco, gli viene dato nel sonno. Così anche mi pare che ci fosse un altro salmo che parlava appunto dei poveri che vengono saziati, il Salmo 22, precedente al salmo che abbiamo pregato prima. I poveri vengono saziati. Ecco, mi pare che Gesù voglia condurre così, in termini piuttosto di gesti, più che in termini verbali, di parole, voglia condurre i discepoli, voglia condurre anche noi su un altro tipo di impostazione, di argomento, su un altro stile, che non è quello appunto del comperare, mangiare, ma è piuttosto quello del donare. E va bene.
Sì. Io così gradisco, mi piace insomma intendere questa frase di Gesù: non occorre che se ne vadano, al positivo, cioè è bene che restino, c'è bisogno che restino. C'è bisogno che il povero resti. Poi tu potrai anche decidere che non puoi fare niente per lui, ma è importante che lui rimanga. È importante che tu non lo liberi, tra virgolette, che non lo svincoli, che non lo liberi da te. Cioè è importante che il tuo cuore rimanga insieme al suo. Possiamo andare avanti e leggiamo il versetto 17. Gli risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qua.
Ecco, è l'affermazione dei discepoli. C'è una certa consapevolezza, cioè sanno contare. Notate poi il fatto che ci siano questi numeri che sono simbolici, 5 più 2, 7. È un numero che torna altre volte nella Bibbia, torna spesso, è un numero appunto effettivamente ricco di significati simbolici. Dunque i discepoli, dico, sanno, hanno una consapevolezza che è quantitativa, non è qualitativa, perché difatti non capiscono il significato dell'avere qualcosa, non capiscono il significato, non lo comprendono. Come dire che ciò che hanno, ciò che la comunità, ciò che noi abbiamo, ciò che sono, ciò che noi siamo, è poco. E, però è come una specie di margine in cui Dio, Gesù, lavora. È un margine che Dio, Gesù, si riserva e in cui poi agisce e opera quello che è un segno, chiamiamolo pure miracolo, un segno imprevisto, imprevedibile, che indica una novità.
Sì, è proprio su questo poco che si fonda tutta la tutto l'Evangelo, cioè è il poco che donato sconfigge quel comprare, quel vendere, su cui si fonda invece la maniera di vivere della città di Babilonia, della bestia e di tutti i potenti. È la legge del possedere, cioè comprare e vendere, che si contrappone alla legge del dare, che è la legge del povero, di colui che ha poco e dà tutto.
Sul versetto seguente, cioè il 18, sottolineerei questo, il fatto che Gesù, tanto o poco sia quello che noi abbiamo, Gesù chiede che glielo portino, chiede che glielo portiamo. E mi sembra di scorgere come una specie di impossibilità da parte di Gesù di agire se non c'è una collaborazione con noi. Cioè, positivamente, pare che possa agire Gesù partendo da noi. Vuole partire da noi. Ed è impossibilitato a fare qualcosa se non c'è una nostra collaborazione, poco tanto che essa sia.
Possiamo leggere il versetto 19.
Il racconto, versetto 19 e 20, è il racconto, il cosiddetto miracolo, che capiremo che tipo di miracolo è.
E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla folla.
Ecco, qui si inaugura il banchetto, ecco, sempre sullo sfondo abbiamo ancora il ricordo del banchetto di Erode nel palazzo. Ecco, qui si inaugura invece il banchetto di Gesù, il banchetto definitivo, il banchetto messianico di cui parla anche il profeta Isaia. Ora, si dice qualcosa che è interessante perché fa capire come si sta introducendo qualcosa di nuovo, o è introdotto qualcosa di nuovo che qui viene rilevato. Cioè si dice non più del deserto, ma si dice dell'erba. Ordina alle folle di sdraiarsi sull'erba, sdraiarsi a banchettare sull'erba. E implicitamente non si parla più poi della sera che è incombente, sparita anche la sera, non viene più buio. Ecco, fiorisce il deserto e la tenebra è rischiarata da questa luce nuova. E ecco Gesù, passiamo già ad alcuni verbi significativi, Gesù dice che prese 5 pani e 2 pesci. Prese. Il prendere è un verbo che può essere anche diversamente interpretato e realizzato. Cioè prendere intendo, cioè c'è un prendere per la morte o per la vita. C'è un prendere che è un carpire, chiudendo la mano, che è per la morte. Oppure c'è un prendere che è un accogliere. E allora nel primo caso del carpire il pane che si prende diventa anche veleno, è un feticcio che dà la morte. Se invece lo si accoglie è qualcosa che dà la vita. Anzi, se è ricevuto come dono dal Padre, e vedremo che si attiva questa circolazione, diventa anche possibilità di dono agli altri, di vita per me e per gli altri. Aggiungo, in circa i 5 pani e 2 pesci, il significato anche abbastanza scontato, direi ovvio, che il pane significa vita, ecco, in un contesto, in una cultura come questa, diciamo mediterranea, almeno il pane è la vita. E però è da notare anche questo, che è il pane è qualcosa che è della natura, però non è solamente natura, è anche cultura, nel senso cioè che, come lo diciamo anche nella messa, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Cioè, c'è già una mescolanza che significa ancora quella collaborazione a cui si alludeva prima fra Dio e l'uomo. Circa 5 pani e 2 pesci, un riferimento può essere fatto. Agostino vi vedrebbe nei 5 pani i 5 libri della legge, la Torah. Nei 2 pesci vedrebbe un riferimento a Cristo Gesù che compie il duplice comando dell'amore. Beh, altro verbo importante, interessante, è quello dell'alzare gli occhi. Alza gli occhi al cielo. Cioè, è un riferire ciò che sta facendo, ciò che sta avvenendo, al cielo, per indicare, vabbè, in termini molto semplici, però espressivi, che è da Dio. E difatti ecco che benedisse, nel senso che dice bene, ed è un'azione correlata, al bene fare di Dio, Padre. Credo che noi possiamo benedire il Signore perché ci accorgiamo in qualche modo, si spera in modo sempre più lucido e profondo, che Dio fa bene le cose, che tutto è dono, che tutto è grazia. Allora la nostra risposta, la risposta più dovrebbe essere più scontata, più immediata, magari non lo è tanto, ma poco alla volta forse si riesce, la nostra risposta è quella di benedire. Non riusciamo a fare, possiamo dire almeno. Quindi la nostra diventa una vita, Paolo direbbe, eucaristica, cioè di ringraziamento. Cogliendo tutto come dono, di tutto possiamo, dice Paolo nella lettera ai Tessalonicesi, di tutto possiamo fare eucaristia. Ecco, e poi, ecco, dice, spezzò, divise. Ecco, là qui va detto quello che accennavo all'inizio. Non si dice che ha moltiplicato i pani e i pesci. Non c'è il verbo moltiplicare, non c'è il sostantivo, moltiplicazione. Noi diamo questa interpretazione perché, una mia idea, ma credo che sia abbastanza attendibile, perché noi tentiamo, sulla base del bisogno, sulla base anche del nostro ingegno, di moltiplicare i beni. siamo meno portati a condividerli. Per cui mi viene da pensare che davvero la moltiplicazione, il moltiplicare sia tipico dell'uomo, mentre invece è tipico di Dio il condividere. E però con due risultati diversi. Noi moltiplichiamo, primo mondo moltiplica i beni, non sazia, anzi delle persone sono maggiormente affamate, maggiormente bisognose. Mentre invece nella condivisione qui c'è indicato, cioè che la gente è saziata, anzi c'è qualcosa che avanza. Stranamente, ecco, attraverso la divisione, forse in matematica non avviene questo, ma attraverso la divisione c'è la moltiplicazione, c'è un aumento attraverso il dividere. Ecco, possono essere così delle allusioni che mi sembrano però interessanti. E poi, ecco, diede ai discepoli, i discepoli danno alle folle. Ecco, questi verbi che indicano un attivarsi proprio di una circolazione che è di bene, è un circolo virtuoso questo. Prende, benedice, alza gli occhi al cielo, spezza, dà ai discepoli, i discepoli danno alle folle. Davvero, viene attivato così questo circolo virtuoso, questo circuito del dono accolto e dato.
Sì. Sottolineo solamente che questo gesto, espresso da questi verbi, cioè benedire, spezzare e dare, sono gesti che compie Gesù, che compie Dio con noi, ma sono anche i gesti che tutti, anche il più povero di questa terra, può compiere. Anche il più povero può benedire, può spezzare quel poco, pochissimo che ha, e può distribuire, può dare. E così senza contare le donne e i bambini.
Senza così magari ulteriori cenni di attualizzazione, proprio stando al testo, e qui si dice che il cibo diviso, condiviso, sazia dalla vita. Ecco, ricordando invece che appunto nel banchetto precedentemente contemplato, quello di Erode, si arrivava non alla sazietà, non alla vita, ma alla morte. Ecco, allora, è la mensa che prepara il mio pastore, Salmo 23, versetto 5, che abbiamo visto, e qui recupero il Salmo 22 al versetto 27, i poveri mangeranno e saranno saziati. Noto come il fatto che avanzino dei pezzi di pane, non si fa cenno al pesce, e si rende anche attraverso il quanto, 12 ceste, ancora un numero simbolico, per dire che, ecco, ci sono pani per ogni tribù, ci sono pani per ogni mese dell'anno, cioè, come dire, c'è vita per tutti, ogni tribù, per sempre, per ogni mese dell'anno.
È quel tutti che è importante sottolineare, cioè tutti sono destinatari di questa buona notizia, tutti sono avvolti da questo sguardo e da questa compassione viscerale di Gesù. Sono 5.000 quelli che mangiano, ma in questi 5.000 ci sono tutti. E ci sono, vedete, i tutti di allora, i tutti di ogni tempo, i tutti fino a noi e finché il mondo esisterà.
Ultimo versetto, abbiamo già anticipato.
Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
Tra l'altro notate come proprio la chiusa dice espressamente, nomina, quindi conta, fa contare quelli che nel numero non rientrano, le donne e i bambini. Circa il numero dei 5.000, va ricordato che il numero della comunità primitiva dei cristiani di cui si parla negli Atti. Ecco, allora un riferimento attraverso gli Atti alla comunità che vive appunto ascoltando l'insegnamento degli Apostoli, nella comunione dei beni, nello spezzare il pane e nella preghiera. Versetti questi negli Atti al capitolo 4, ci sono dei sommari cosiddetti che riassumono appunto lo stile di vita della comunità, che appunto nello spezzare il pane, nel dividere il pane, nel moltiplicare, trova lo stile nuovo inserito nella nostra vita e quindi dato come possibilità a noi da Gesù. Qualche altro riferimento? Nessuno diceva a sua proprietà ciò che gli apparteneva, ma ogni cosa era tra loro comune. Nessuno tra loro era bisognoso. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva, ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E tutto ciò in perfetta libertà. Il riferimento è Atti, capitolo 5. Riferimento a due che avevano venduto il campo e avevano un poco truffato, cioè lavorando non in libertà, ma con una specie di costrizione. Ecco, riassumendo un po' il tutto, credo che nella contrapposizione fra il banchetto di Erode e il banchetto di Gesù si nota come non tanto si manifesta, come dire, la forza, la potenza di Gesù, ma si manifesta piuttosto l'irrompere di una logica nuova rispetto al possedere, all'apparire, al potere. Ecco, si manifesta questa logica del condividere, la logica della misericordia, la logica del prendersi cura. Ecco, questo è il gesto che è ammirevole, che è miracoloso. Ecco, in questo senso possiamo dire, certo, è un miracolo. Si tratta però di capire che questo miracolo può diventare qualcosa di quotidiano. Ecco, non è detto in che termini ogni generazione, ogni persona, ogni comunità, ogni famiglia, secondo situazioni diverse, potrà attuare quello che qui è dato. Ecco, grosso modo mi sembra un po' questo quanto possiamo dire, abbiamo terminato anche un po' tardi. Qualche minuto di silenzio e poi se riusciamo ad avere qualche risonanza sul brano lo faremo.
Una cosa che mi ha colpito gli Atti degli Apostoli, la comunità ideale. Ecco, però mi viene in mente l'obolo della vedova, l'episodio dell'obolo della vedova che non aveva niente e da tutto, quel poco che aveva, quasi nulla, e l'episodio del giovane ricco che aveva tutto e non da niente. Ecco, mi chiedo, in una società dove c'è tanta povertà e tanta ricchezza, com'è possibile condividere in una maniera giusta? Cioè, dove si può trovare il modo di spendersi dando quel tutto, tenendo per sé quello che è anche abbastanza relativo da valutare, che è la ricchezza.
Ma forse una cosa che si può dire così, rischiando magari di non essere del tutto precisi, ma che però ci aiuta a capire, è che esattamente questo tipo di mondo in cui noi viviamo, che cerca di risolvere i problemi, per esempio, di natura economica, moltiplicando i beni, è appunto un mondo che poi ha come risultato che i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Allora, probabilmente il problema non è moltiplicare, ma dividere, condividere, dividere equamente i beni. Cioè, la cosa sicura è che i beni bastano per tutti, oggi. Non c'è bisogno di... I beni bastano per tutti, basterebbero per tutti se fossero equamente divisi, non moltiplicati. Dio riesce a moltiplicare, cioè Dio riesce a creare. Noi riusciamo invece tutti, e lo possiamo fare tutti, riusciamo tutti a dividere quello che abbiamo.
A me è venuto, mi viene proprio spontaneo fare un paragone tra i due banchetti e mi colpisce molto come il primo banchetto, che è un po' il banchetto dell'uomo, ha una esteriorità molto fastosa, cioè il vassoio d'argento, e porta dentro di sé alla morte, comunque alla testa di Giovanni Battista, e mentre invece il banchetto comunque di Gesù, il banchetto di Dio, ha dentro di sé la vita in ceste molto semplici, comunque è il banchetto proprio della vita, ecco, insomma.
Cosa che noto spesso leggendo il Vangelo, anche stasera l'ho notato, sono le situazioni in cui Gesù opera le sue azioni più belle, le azioni che poi anche appunto gli evangelisti sottolineano ampiamente. Cioè Gesù appunto le sue azioni più belle le compie sul far della sera, cioè proprio quando e sembra che non ci sia più nulla da fare, che tutto quello che si poteva fare si è fatto. E Gesù invece sembra dirci che vivere e vivere bene, vivere per il bene è sempre possibile e siamo sempre chiamati a farlo. Anzi, forse anche gli stessi evangelisti ispirati vogliono dire, sottolineando proprio queste situazioni e sottolineando che in queste situazioni Gesù opera alla grande, vogliono dirci che queste, in questi momenti più bui sono i momenti più propizi per operare bene, per operare il bene.
Mi verrebbe da semplicemente da aggiungere a quello che dici, che proprio qui è il Vangelo, cioè lì dove per noi l'esperienza della vita finisce, comincia invece quella di Dio. Cioè la vita di Dio lì dove comincia, lì dove finisce la nostra, e la vita che, questa vita che comincia è quella appunto che Dio dà a noi, consegnando se stesso.
Una domanda che vorrei fare: quando Gesù risponde non occorre che vadano, date voi stessi da mangiare, si può intendere come date loro voi stessi come cibo? Cioè datevi come cibo a queste persone?
Sì, nel senso di consegnarsi. Cioè appunto a noi non viene chiesto di dargli il pane moltiplicandolo, perché questo lo fa lui, perché solo lui è capace di farlo. A noi viene chiesto di fare un gesto di fraternità nei confronti del povero. Cioè dai te stesso, cioè consegnati, non aver paura che venga la notte e che davanti a te ci sia oggi un povero che non ha un letto e del cibo.
È una interpretazione del genere, l'avevo sentita anch'io, può essere suggestiva, può essere anche però una forma di pretesa che esalta o spaventa. E dare se stessi da mangiare, beh, forse vuol dire semplicemente anche spendere un po' la propria vita, le proprie forze, condividendo appunto, non è che abbiamo altre cose, io penso, sostanzialmente, oltre alla nostra vita, tempo e forze. Ecco, condividere questo con altri mi sembra che sia un dare da mangiare agli altri, intendendo questa interpretazione che il testo per sé non la consente, però può essere suggestiva e anche fruttuosa. Ah, scusa.
Io volevo dire che mi ha colpito molto il fatto che Gesù tutte queste persone le fa sdraiare sull'erba, perché così mi dà molto il senso della festa, del fatto che non è che le sfama, le piazza lì una in fila all'altra e gli dà da mangiare, ma mi sembra che questo dia ancora di più il senso della condivisione e del fatto che è proprio una festa ed è quello che sazia, il fatto che c'è la festa.
Sì, se vuoi, se posso dire, nel Vangelo di Marco è ancora più bello per certi versi questo senso di festa, nel senso che Gesù non solo fa sdraiare per terra le persone, ma le fa anche sdraiare a gruppi di 100 e di 50, e si parlava di una folla indistinta, quindi di persone che non si conoscevano, che non sapevano nulla o quasi nulla gli uni degli altri. Ecco, il costituire dei gruppi piccoli di questa folla è un po' il creare relazioni familiari. 50-100 era più o meno il gruppo familiare al completo, no? Allora, formare questi gruppi, formare familiarità, formare esperienze di fraternità. Da qui inizia la guarigione del povero, cioè lì dove il povero è riconosciuto come un fratello. Forse nella risposta di prima può spaventare dire devi consegnarti al povero, il tu devi non esiste nel Vangelo, puoi consegnarti al povero, ma puoi consegnarti al povero nella fraternità, gli darai quello che puoi dargli, ma non importa, l'importante è che tu sia suo fratello. Allora, prima di sfamare questa folla, Gesù crea dei fratelli.
È interessante da un punto di vista descrittivo quello che era sottolineato da Marta, cioè che sì, c'è qualcosa di festa, e appunto la traduzione che citavi tu, Beppe, dice addirittura che li fece sedere ad aiuole. Davvero, allora è il deserto che fiorisce, come dice Isaia al capitolo 35. Sì, c'è anche un po' una descrizione di questo tipo, una descrizione festosa. Il deserto, prima, adesso invece è tanta erba con queste aiuole, sono le persone vestite magari con colori diversi che formano i fiori.
A me invece ha colpito molto il fatto, la contrapposizione tra il fatto che il luogo è un deserto, però nel deserto c'è tanta folla, quindi proprio una contrapposizione tra l'aridità, la freddezza del deserto e la folla. E proprio per questo Gesù risponde, c'è proprio bisogno che restino per accogliere un dono.
Ed è importante forse notare che questa folla è lì perché ha appena assistito a quello che i potenti possono fare nei confronti dei deboli, cioè la morte del Battista. È una folla impaurita quella che accorre lì. Accorre lì perché lì c'è Gesù, cioè lì c'è uno che non ha paura di, non ha paura di immergersi nel male. Che non ritiene che questo male vada combattuto con le stesse armi, ma è uno che ha deciso che ci si può consegnare nella fiducia a questo male, perciò la folla è lì.
A me ha colpito una frase che lei ha detto: impossibilità da parte di Gesù di agire senza la nostra collaborazione. Ecco, trovo bello questo, nel senso, sicuramente l'onnipotente è Lui, chi fa le cose è Lui, però anch'io devo fare il mio pezzo, ecco, mi ha colpito. Ecco.
Convinti che non riusciamo a esaurire tutto, ne avanzano ancora 12 ceste. Ecco ancora qualcuno, sì.
Scusate, sono stato colpito invece dalle prime due domande. E mi scuso della mia inesperienza e della capacità che in queste due o tre volte che sono presente di entrare e capire adesso la profondità, dico, di voi. Però sarà anche sbagliato, però mi pongo sempre il perché. E la prima domanda dice: qual è il giusto? E la risposta è molto facile, detto da lei. Il giusto è, l'ho anche scritto, iniziare. Cioè, è facile, non occorre tanta fatica a dare. Poi mi ha colpito l'altra domanda, dove da 2000 anni c'era già allora il grosso problema della differenziazione dal povero al ricco, quando poniamo la testa di Battista. In poche parole, è una mia forse difetto professionale, ma guardando avanti, che impegno noi dobbiamo dare o che cosa bisogna fare? È forse una domanda che mi pongo all'interno per vedere tutto quanto si sente in televisione, sui giornali, una situazione molto brutta e difficile.
Bene, cioè, è arrivato da poco, ma questo non toglie intensità a questa domanda che fa. Cioè, credo che alla luce di questo brano il Vangelo ci aiuta non tanto a porre l'interrogativo su che cosa dobbiamo fare, ma come dobbiamo farlo. Cioè, occuparsi del povero, che cosa significa? Allora, la parola che mi sembra emerga a fiori con estrema così semplicità e limpidezza è un'affermazione, cioè il povero è tuo fratello. Il povero ti chiede di essere riconosciuto, trattato da persona, fallo accomodare, prepara per lui un luogo accogliente, stabilisci con lui una relazione, non averne paura. E il Signore che pensa poi a sfamare il povero in questa parabola e in questo episodio, meglio. E chiede la nostra collaborazione, cioè di dividere quello che abbiamo. Ma la prima cosa è che tu solidarizzi con lui, cioè lui è tuo fratello. Cioè, io credo che la via della fraternità è la via attraverso cui il mondo verrà salvato lentamente. Lentamente perché facciamo fatica a capirlo, non perché il Signore non lo voglia fare con estrema invece rapidità, ma è perché noi facciamo fatica a collaborare con Lui nella fraternità.
Ecco, questo aspetto del povero, questa riflessione che è stata fatta adesso è rivolta verso gli altri, però credo che ci sia un aspetto anche del povero da considerare noi come poveri. Questo credo che sia molto difficile, cioè ama gli altri come te stesso, quindi anche il riprendere il riferimento su se stessi, ma non come autocentrismo, ma proprio come volersi bene, per poi poter voler bene agli altri.
Sì, queste cose che noi diciamo è il Signore per primo che le fa con tutti, ed è molto importante riconoscerlo, cioè il Vangelo consiste nel riconoscere che io sono amato, non tanto nell'impegno di fare lo stesso, che nasce esattamente come dici tu, cioè dall'esperienza che io sono amato scopro dentro di me una ricchezza, una capacità che è quella di vivere la fraternità, di offrirla. In questo divento uguale a Dio, che è Lui che è davvero capace di essere fratello di tutti. Però parte dall'esperienza di essere amati, è vero questo, è un nostro compito, forse l'unico nostro compito, cioè di riconoscere che siamo fatti bene e che il Signore ci vuole bene.
Non so se riesco a dire quello che vorrei, cioè quello che diceva che bisogna accogliere, imparare, che noi dobbiamo imparare a accogliere il povero, no? Fargli posto, eccetera. Secondo me è l'unica cosa che dobbiamo fare, dopodiché si scopre che i più poveri siamo noi. Cioè noi dobbiamo fare quel primo passo perché siamo un po', almeno, un po' presuntuosi, direi, sempre nel riguardo del povero, che poi invece è meno povero di noi. Se si prova a fare questo che diceva, basta.
Preghiamo al termine di questa sera chiedendo al Signore il dono della sapienza, cioè di saper vedere. Dice il testo che sceso dalla barca Gesù vide una grande folla. Chiediamogli questo stesso dono, cioè che i nostri occhi sappiano vedere questa grande folla che ha bisogno. Ci viene chiesto di voler bene a questa folla, che è un voler bene a se stessi, che è un voler bene a quell'uomo, a quel mistero di uomo che siamo tutti. E basta essere uomini per essere dei poveri uomini. È una frase di Primo Mazzolari. Chiediamo questo dono, che è il dono della compassione, che è il dono del vedere l'altro e il vedere nell'altro un fratello.